Buongiorno a tutti, amici di Radio Statale, ben ritrovati su Notor Sport. Un saluto da Enrico Boiani. Qui con me, come sempre, c'è Simone Chimento.
Buongiorno a tutti.
Mattia Tremolada.
Ciao a tutti.
Ed Edoardo Vercellesi.
Buenos dias.
Allora, ragazzi, oggi di cosa parliamo? Parliamo di Superbike, perché abbiamo visto il weekend in quel di Aragon. Non troppe sorprese, anzi, tantissime conferme dal campionato di Superbike. Poi parleremo anche nella seconda parte di puntata un po' di NASCAR e di prototipi, perché ci sono delle questioni interessanti da analizzare. Però come sempre partiamo con la musica. Questi sono Rcomi ed Elisa, stiamo ascoltando Blue.
Lavoro, la casa e corri, di solito salti pasti, ti scaldi per poco, poco, voli o posti. In una casa sull'albero come fogli vuoti, ci riempivamo l'un l'altro, lo chiami amore. Stai bene con i tuoi occhi, stai meglio dentro a un ricordo, una piccola principessa che ama l'orla in silenzio. Pensami tra vent'anni o telefona come Dalla, ci lascerò le dita nel pianoforte che a casa. Ti cazzeresti con le mosche, se dormi male il giorno dopo casa una trincea. Il mio disco come Wellebec, vittima di se stesso, un errore volere essere come volete che sia. Dove la testa non me lo ricordo, e il mio vicino se scrivo la pelle d'oca. Sono io che ho perso la percezione dei pezzi che perfeziono oltre l'umore. Mi alzo col piede giusto, quello che non comunica quando sono giù, e le cose migliori sono le più stupide, frasi che formano cose assurde. Ed io ho provato tutto ma non sembra mai abbastanza, e tu sei sempre tutto, sai stupirti. Ogni tanto siamo noi solo quando siamo soli, o siamo un mondo di cose in una sola persona.
Mi rifugierò, mi rifugierò.
Ed eccoci tornati su Radio Statale. Abbiamo appena ascoltato Blue di Rcomi ed Elisa, qui con Notor Sport.
E non possiamo fare a meno di notare che assomiglia un sacco a Wild Thoughts di Rihanna con DJ Khaled.
Eh sì, un pochino la riprende. Ragazzi, partiamo subito. Superbike, weekend di Aragon. Bautista, niente da dire, ragazzi, perché è unstoppable veramente. Cioè, nel senso, 9 gare su 9, 9 vittorie, tutte con distacco. È incredibile le sue prestazioni. Mentre invece l'altra Ducati ufficiale, ovvero quella di Davis, è migliorata un sacco, cioè è migliorato un sacco lui e ha fatto dei bei podi.
Non solo Davis, anche Gaverty ha fatto tutto sommato un ottimo weekend, nonostante la caduta un po' rocambolesca di gara 1. Però insomma, dai, Ducati che bene o male si stanno avvicinando. Ci sono stati appunto dei netti miglioramenti da parte delle altre Ducati, perché in realtà appunto Bautista è sempre stato davanti, quindi le Ducati che sembrano avvicinarsi un po' alle posizioni di testa, alla Yamaha di Rose e alla Kawasaki di Ria. E tra l'altro, in quanto a tempi, proprio dico a livello generale, non fosse che Bautista riesce a fare questa grande differenza, la Ducati ha raggiunto bene o male i livelli dello scorso anno ormai, la V4.
Sì, esatto, io sono abbastanza stupito da come comunque la Ducati si è avvicinata così rapidamente alle posizioni di testa, perché comunque Bautista sin da gara 1, sin da Phillip Island aveva fatto vedere che era di un altro livello, però il stacco su Davis e sulle altre Ducati era enorme, no? Quindi c'era sempre il Bautista fa la differenza perché è nato e è cresciuto in MotoGP e gli altri, diciamo, comunque non sono allo stesso livello. Invece si stanno un attimino avvicinando, e comunque anche per Davis è positiva la cosa, perché non era molto, cioè non è molto accettabile per un compagno di squadra prendere da un esordiente, perché comunque Bautista è un rookie della Superbike, 15 secondi a Gran Premio. Quindi,
continua, finisci.
No, quindi cioè è positivo che ci sia questo avanzamento verso le posizioni di podio, perché alla fine non è mai stato in dubbio che Bautista anche sto weekend le vincesse tutte e tre.
No, l'unica cosa che si può dire di Alvaro Bautista è rilevare come stia rompendo record su record, perché tutti più o meno hanno girato durante la gara, stessa durata di gara, 18 giri, stessi identici tempi di percorrenza della gara intera dell'anno scorso. Con la differenza che Bautista in gara 1 ha tolto 15 secondi, punto, questa è l'unica differenza. Gli altri in realtà hanno fatto un buon lavoro, tra virgolette, è semplicemente arrivato qualcuno che ha rovinato la festa. E di Bautista va detto che con queste 9 vittorie nel weekend di Assen, che arriva subito questo fine settimana, quindi è fresco, c'è la possibilità che vada a rompere, infrangere il record di 11 vittorie consecutive di Jonathan Rea, arrivando a 12. La possibilità che Bautista le vinca tutte e tre anche ad Assen, seppur tra le 4 viste fino adesso possa essere la pista meno congeniale alla V4, insomma c'è una forte possibilità che questo accada. Detto questo, tornando invece su Charles Davis e in parte anche su Eugene Laverty, però starei su Davis nello specifico, va ovviamente rimarcato come Ducati abbia testato sul tracciato di Aragon circa 2 settimane prima di questa gara, e quindi, come abbiamo visto già dalle prove libere, fosse arrivata, soprattutto nel caso di Bautista più che di Davis, che è un po' più indietro di preparazione, diciamo, fosse arrivata già con le idee molto chiare. Bautista già dalla prima sessione di libere ha cominciato a fare esperimenti di gomma, col setup era già a posto. E la capacità che ha Bautista di farsi un po' andar bene quello che trova, di andare forte un po' con tutto a livello di setup eccetera, che ha dimostrato, insomma, sta facendo la differenza. Quanto a Davis, si è trovato su una pista che conosce molto bene, su cui ha vinto 7 volte, 8 contando anche la Supersport, quindi è molto a suo agio, si è trovato finalmente a poter sfruttare bene i punti di forza della Panigale V4R e a rispondere a tono anche nel tratto misto. Quindi aspetterei Davis su una pista meno congeniale a lui. Detto di Laverty invece, che ha fatto un grandissimo weekend.
Vi faccio una domanda, anzi più una provocazione, perché a me piace un po' mettere zizzania, come si dice dalle mie parti. Secondo voi Bautista... Ah, non sapevo che si dicesse anche qua.
Si dice pressoché ovunque.
Ok, non pensavo fosse una cosa locale. Secondo voi Bautista, la sparo, le può vincere tutte?
Sì. Potrebbe, cioè potenzialmente sì.
Il campionato è lungo però,
Sì, no, però così come hanno la possibilità, cioè se c'è uno che può farla questa cosa è proprio lui. E attualmente l'unica cosa è aspettare piste come Laguna Seca, per esempio, che sono molto guidate, in cui c'è poco dritto, anche se a Laguna Seca ci sono un po' di saliscendi. Però
la prossima ad Assen?
Sì, anche Assen, però non si sa mai, cioè, io penso che ad Assen possano scendere un po' di stacchi, questo sì. Il favorito rimane comunque lui.
Sì, a sto punto sembra davvero che la Ducati sia competitiva ovunque, perché comunque c'è anche ad Assen, però non è scontato che si trovino in difficoltà, magari anche nel misto, cioè sicuramente sono cresciuti anche nel misto, quindi c'è da dire che se Bautista ci mette il suo manico e se non fa errori, forse ne vince tre anche alla prossima. E come hai detto te, non è davvero da escludere che al termine del campionato le abbia vinte tutte. Poi adesso magari può essere un'esagerazione, però per come è partito, per i distacchi che ha dato, per praticamente gli zero errori che ha fatto, a meno che non lo tirano dentro oppure che cade da solo, la Ducati sembra davvero tre gradini sopra tutte le altre moto in questo momento.
E come dice il buon Ross Triolo, a questo punto tanto vale che le vinca tutte e faccia la stagione definitiva. Voglio dire, tanto ormai...
Sì, è giusto. Passando
poi,
agli...
poi diciamo che bannano la Ducati, la Superbike.
La fanno correre con un motore della 300.
Esatto.
Passando agli altri, io vorrei esaltare anche la gara di Lowe's, perché mi è piaciuto tanto, anche se in gara 2, nelle ultime fasi, ha fatto un po' di fatica. Simbolo di una Yamaha che, nonostante comunque abbia fatto più fatica rispetto a Kawasaki, lui è sempre lì a giocarsela e sta facendo un campionato in cui, secondo me, è cresciuto tanto.
Io amplierei leggermente il discorso, cioè mi piacerebbe portare questo discorso su Lowe's e Yamaha proprio sul parallelismo con Kawasaki. È stato un weekend difficile sia per Yamaha che per Kawasaki, questo va detto. Fino a gara 2 Kawasaki non esisteva se non con Jonathan Rea, poi è venuto fuori Aslam e ok. Lowe's ha avuto secondo me il weekend più difficile dall'inizio della stagione. e perché l'ho avuto anche Yamaha stessa. Il fatto che sia arrivato comunque, vabbè, a podio nella Super Pole Race quando c'era poca distanza di gara da coprire, e comunque sia stato la migliore della Yamaha quando, anche soffrendo la durata di gara nelle altre due corse, si è staccato, la dice lunga sul fatto che davvero si sia meritato sul campo i galloni di caposquadra rispetto a un Van der Mark che invece ha trovato un altro weekend molto difficile. È quello che sta succedendo anche in Kawasaki. C'è un pilota, Lowe's e Ray in questo caso, che sta facendo un po' la differenza su tutti gli altri, rimanendo più costante. Gli altri alternativamente fanno fatica.
Tuttavia Van der Mark va di lusso, perché se c'è un weekend in cui può dare una sorta di svolta è proprio quello di Assen, in cui, se non mi sbaglio, l'anno scorso fece doppietta, e in cui appunto l'aria di casa potrebbe, insomma, ribaltare un po' questa situazione in casa Yamaha.
E non dimentichiamo che dovrebbero arrivare delle penalizzazioni, perché siamo alla fine del ciclo dei primi tre round, e quindi potrebbero arrivare le modifiche regolamentari, soprattutto contro Ducati, attese a questo punto.
Dopo parliamo di Supersport e Supersport 300, ma prima andiamo ancora con la musica legati alla Spagna. Aunque es de noche di Rosalía.
Aunque de noche
E questa era Rosalia, anche de noche es de noche, su Radio Statale. Siamo tornati qui con Notor Sport, ragazzi, andiamo avanti, scendiamo di categoria, passiamo alla Supersport 600, perché un'altra vittoria di Randy Krumenacker, molto bene, gran rimonta assieme a De Rosa. E male invece ancora Lucas Maia, che faticherà e sta faticando tanto con la sua Kawasaki. Fatto sta che Krumenacker è leader di campionato ed ha fatto un gran podio, il primo podio stagionale, Raffaele De Rosa.
Decisamente sì, non era scontato, considerando che tendenzialmente si parla di una MV storicamente come una moto che soffre il dritto, e ad Aragon il dritto comunque c'era, importante. Prova ne sia il fatto che, così come in Superbike, forse addirittura di più in Supersport, la Kawasaki, tra cui Maia, perdeva un mezzo secondo fisso nell'ultimo settore rispetto a tutti gli altri. Ma veramente un mezzo secondo, non di meno. E caspita, difficile cominciare ad essere competitivi in questo modo. E forse per Kawasaki bisogna aspettare corse come Assen, per esempio, perché si parla di una Kawasaki come di una moto molto dolce, molto guidabile, che però magari, essendo un po' vecchia, fa fatica ad essere competitiva. Quindi aspettiamo delle condizioni un pochino più semplici per Maia e per la sua moto, con Ikariu Kubo, che continua a fare meglio di Maia, tra l'altro, parentesi. Detto questo, tornando su De Rosa, la sua capacità di guidare questa MV a sprazzi viene fuori. Questa è stata una gara di quelle. Peccato non averlo visto anche a Phillip Island, dove stava andando molto forte, avrebbe potuto lottare per la vittoria. Comunque ci possiamo aspettare, secondo me, un De Rosa competitivo anche più avanti, specialmente per esempio ad Assen, dove appunto c'è poco dritto, quindi è una bella risposta. Su Krumenacker, che ha la seconda vittoria dell'anno, io vorrei rimarcare una cosa, al di là della rimonta che è stata veramente comunque positiva, impressionante. Ho avuto l'impressione che i due piloti di Evan Bros, lo ha fatto anche Gradinger, aveva detto, abbiano commesso tanti errori durante la gara. Sia stata una gara veramente condizionata da tanti, da tante sbavature di tutti, ma di loro due l'abbiamo visto già in passato, l'abbiamo visto per dire già a Buriram. Si sono dati fastidio nell'ultimo giro, hanno sbagliato tanto, è andato via Clusel, ha vinto. Poi magari avrebbe vinto lo stesso Clusel, però comunque.
Clusel che tra l'altro ha chiuso quinto, quindi anche lui ha fatto un po' di fatica. Per quanto riguarda il discorso che dicevi tu prima, sono d'accordo, ne parlavamo anche prima, magari per il fatto che forse entrambi si sentono abbastanza tranquilli di giocarsi sempre le prime posizioni o comunque la vittoria, e quindi non sono magari concentrati al massimo, non sono portati a dare il massimo. Allora, viene in mente questo.
Sai, di Krumenacker non te lo so dire, di Caricasulo si può sempre dire, perché lo abbiamo notato in queste gare, tende ad arrivare con la gomma un pochino in difficoltà rispetto agli altri. Probabilmente fa ancora un pochino di fatica a portare la vita della gomma fino a fine gara, e lo paga un po', almeno sentendo le sue interviste questo è quello che viene fuori.
Ma secondo te, abbiamo parlato anche negli scorsi weekend della possibilità che aveva Caricasulo quest'anno di giocarsi il titolo, secondo te questa possibilità è concreta dopo questi primi round a cui abbiamo assistito, o vedendo le prestazioni di Krumenacker e degli altri, come per esempio Clusel, che stanno facendo abbastanza bene, secondo te questa possibilità ha un po', diciamo, si è un po' abbassata?
Il vero problema si chiama Randy Krumenacker più che Jules Clusel, secondo me. Io ho messo come favorito Krumenacker inizio stagione, perché dopo quello che aveva fatto al primo anno con la Yamaha l'anno scorso, mi sembrava quello messo meglio. Clusel lo abbiamo visto questa settimana, ci sono piste, ci saranno piste in cui probabilmente anche per un fatto fisico, lui viene da degli infortuni comunque piuttosto importanti e zoppica tanto ancora, ha una caviglia sostanzialmente ferma, bloccata, chirurgicamente bloccata, e non la riesce a chiudere sulla pedana. Ci sono piste in cui farà fatica, Aragon è stata una di queste, probabilmente le piste in cui c'è tanto da girare possono essere un problema. Caricasulo ha il problema in casa, perché Krumenacker è uno che comunque è sempre lì. Caricasulo ha fatto terzo per tre gare, è sempre nel gruppo di testa, però proprio per questo dico che il fatto che non sia mai riuscito a fare meglio di terzo può essere un po' una delusione. La potenzialità per vincere ce l'ha, poi bisogna eseguire.
Detto ciò, secondo me comunque a livello generale è stata una gara molto divertente, abbiamo visto appunto questa grande rimonta, e soprattutto i primi tre alla fine sono arrivati in quanto un decimo e mezzo, credo.
Pochissimo, sette decimi Gradinger che era quarto.
Esatto, quindi abbiamo visto una bellissima gara. Passando invece alla 300, che sottolineiamo e ricordiamo la nostra categoria preferita, la bella vittoria di Gonzales. Endra invece, che sembrava un po' il favorito a inizio campionato, è caduto, una brutta caduta tra l'altro, perché si è andato a sbattere, diciamo, col suo compagno di squadra, credo.
No, è un'altra Yamaha, vabbè, sono tutti uguali.
Ok.
Però no, non è il
fatto
compagno.
Sta che della 300 c'è da dire, oltre alla bella vittoria di Gonzales, che KTM ha un super motore. Perché appunto abbiamo visto sempre nel dritto sfrecciare davanti agli avversari. Fatto sta che la prima KTM ha concluso quarta, e quindi forse la Yamaha sembra essere un pochino più completa. Bella anche la gara di Bonoli, che stava giocandosi anche lui la vittoria, salvo poi arrivare un po' più indietro.
KTM con gran motore, Yamaha completa, ma ha vinto Kawasaki, tra l'altro. Il fatto è che partirei da questo ultimo punto che hai detto, quello di KTM. KTM è stata presa con la RC390R, che è la moto appunto che schiera. È stata presa come riferimento regolamentare per tutti i parametri di giri motore, per le zavorre, per insomma equilibrare i valori, perché è un po' la cilindrata mezzana, la 390 rispetto alla 320 che è una Yamaha e la 400 Ninja. È andata forte sul dritto, è andata forte nelle libere soprattutto, però poi ci siamo resi conto con la qualifica che girando da soli Kappler e Steeman nel secondo gruppo, anche girando insieme, non sono riusciti però a fare la pole position, perché in una categoria come la 300 puoi andare forte quanto vuoi, ma la scia è ciò che farà la differenza più di tutto, più di tutto il resto. Hanno fatto 06 e 9 Pratama, Endra Pratama e Gonzales. I migliori dell'altra categoria, dell'altro gruppo, non hanno fatto meglio di un 7 alto, perché non c'era possibilità. L'unico era Jeraci, che stava girando forte ma ha trovato il traffico. È tutta una questione di scia, che è il motivo per cui le differenze regolamentari tendono ad appianarsi forse un pochino tra tutte le case, ed è anche il motivo per cui la 300 secondo me non è un campionato realmente formativo.
Ecco, volevo farti proprio questa domanda. I piloti della 300 secondo te hanno sbocchi poi per la 600 e poi per la Superbike, come nel caso dell'appunto del Moto Mondiale? Oppure è più una possibilità di rilancio, diciamo, per qualche carriera che si sta, diciamo, un po' inabissando? Mi viene in mente proprio la Carrasco, che l'anno scorso ha vinto e che nel Moto Mondiale, per esempio, faceva tantissimissima fatica.
È una categoria che sicuramente non ha il valore formativo che ha la Moto 3 per il Mondiale, anche semplicemente per il fatto che è una moto quasi non da corsa, ha dei manubri molto alti, è una moto che ha tantissime parti di serie, è derivata dalla serie, ma nel senso che ha veramente tanto di serie rispetto alle altre. È molto facile andare forte con una 300, tra virgolette. È una categoria in cui devi però allenare tanto, secondo me, la tua attenzione, la tua attitudine alla gara, perché ci vuole tanta strategia per non sbagliare e per prendere le scie giuste, i treni giusti, eccetera. Solo che è una categoria in cui la tua prestazione personale fa poco, quindi non ha il valore formativo di altre. Lo vediamo con Coppola, che ha vinto il primo campionato e in 600 non riesce a tirare fuori un ragno dal buco.
E penso che anche il fatto che la Carrasco non abbia cambiato categoria, non sia salita di categoria, sia un mezzo fallimento, insomma, per la categoria. Vedere i due campioni che fanno tanta fatica a passare le 600, insomma. Poi tra l'altro non ricordo bene dove l'avessi letto, ma mi sembra che avevo letto il parere di un pilota che diceva che proprio dal punto di vista della guida è una moto molto strana e che bisogna guidare in modo completamente diverso rispetto ad un 600, ad un 1000. Bisogna portare tanta velocità in curva perché la potenza è molto poca, quindi insomma non serve tanto sacrificare l'ingresso in curva per poi uscire forti sul dritto. Quindi la tesi che sia una categoria poco formativa sembra avvalorata in questo momento.
Sì, nonostante ciò, io ho letto un'intervista della Carrasco dove diceva: passare al mondiale Superbike e alla 300 è stata la cosa migliore della mia carriera.
No, beh, ovviamente, certo, ovviamente. Però adesso cosa fa? Adesso
esatto,
è ancora
esatto.
Qui. Quindi, insomma, sì, è bello, però poi i piloti che dalla 300 hanno avuto successo in altre categorie, in altre classi, non ancora non li abbiamo visti.
Esatto. Ultima domanda per chiudere: vi piace il nuovo format con la gara di qualifica, poi solo i migliori 35, dato che sono tantissimi, vanno alla gara finale, oppure secondo voi è un po' una cavolata?
Penso sia stata una maniera abbastanza buona di risolvere il problema della griglia piena, ecco. È un po' più cervellottico, considerando che non abbiamo una sola qualifica e quindi devi fare la griglia mischiando delle classifiche, quindi questo sì. Però far girare 52 piloti tutti insieme in quella categoria lì era impossibile.
Sì, sono d'accordo. Noi torniamo dopo, ancora musica, i Muse, questa è Something Human. Questa era Something Human, i Muse, su Radio Statale, sempre qua con Notor Sport. Ragazzi, andiamo avanti, passiamo alle quattro ruote, perché in NASCAR, nel circuito di Bristol, che è uno dei circuiti, diciamo, più importanti del campionato americano, non c'era pubblico, ragazzi. Cioè, pochissime persone a vedere la gara, strano per un campionato così.
Sì, strano soprattutto appunto per la pista di Bristol, che è una sorta di arena in cui c'è questo short track all'interno di una specie di colosseo. Le tribune sembrano formare questo colosseo, che è sempre stato uno dei teatri più spettacolari e più gremiti di pubblico.
E non a caso si chiama, il soprannome del tracciato di Bristol è proprio The Last Great Coliseum, l'ultimo grande colosseo.
E che invece era semideserto, comunque tutto sommato una buona fetta di pubblico c'era, ma appunto le tribune sono rimaste quasi semideserte. Ed è stato un vero shock per i puristi della categoria, per gli appassionati, quelli veri, perché insomma è la prova tangibile e su cui non si può mentire che la categoria è un po' in crisi e che forse non sta prendendo la piega giusta.
Leggevamo prima l'articolo scritto dall'ottimo Marco Cortesi su Italia Racing, che ci dava un po' degli spunti al riguardo, e quello che dice Cortesi è che sostanzialmente la NASCAR avrebbe commesso l'errore fondamentale da cui poi si irradiano altre problematiche, ma tutto parte da questo, di anteporre il marketing alla questione sportiva. Ovvero, per puntare sui numeri, sull'appetibilità, diciamo, mediatica di un campionato come appunto la NASCAR, che per quanto sempre amato dagli statunitensi è un campionato che comunque dal punto di vista della corsa in sé rischia di essere un po' povero, perché è una gara molto lunga in cui succede poco, per ovvie ragioni. Il che ci sta, perché è la natura del motorsport. Nel corso degli anni, introducendo prima il sistema della Chase, poi introducendo il sistema dei punti bonus e delle stage, diciamo che si è andati verso una spettacolarizzazione artificiale di un campionato che ha fatto sì che si mantenessero i numeri televisivi, i numeri mediatici, ma che diventasse un pochino più difficile comprendere la categoria. Quindi è venuta un pochino meno quella facilità di comprensione, quell'ignoranza made in NASCAR tipica che piace allo spettatore, all'appassionato americano, che andava in pista, si faceva l'hot dog, le birre, eccetera. E forse è venuta un pochino meno la natura stessa della NASCAR,
quella componente sportiva che poi è l'essenza del motorsport, che è stata sacrificata appunto in favore di un'eccessiva spettacolarizzazione. E secondo me il fatto delle due stage, no? Che al termine delle quali entra in pista la safety car, quindi insomma questa artificialità, no? Nel cercare di creare il momento.
E non sottovaluterei anche le caution, che in realtà, esatto, sono spesso delle caution artificiali inventate ad hoc.
Che tutto sommato, fino a qualche anno fa, no? Appunto, gli americani avevano questa tendenza a buttare dentro la safety car per qualsiasi cosa, ci fosse stato un detrito in pista safety car, che tutto sommato era parte delle gare. Adesso ci sono due momenti della gara in cui sai che entra la safety car e si riparte da zero. Questo, insomma, toglie quella componente sportiva, che tra l'altro è una cosa che tutti i campionati, bene o male, stanno cercando il giusto compromesso, no?
La Superbike.
Esatto, ma dico proprio appunto questo compromesso tra sportività e artificialità, ricerca del momento, ricerca della spettacolarizzazione della corsa, del duello, il DRS in Formula 1 o le tre manche di Superbike, non so. Quindi la NASCAR invece non si è mai posta questo limite, tra virgolette, etico-sportivo, ma appunto è andata giù con la mano pesante, calando l'asso delle stage, calando le safety car ad hoc. Mi ricordo anche, non so se sia ancora così, scusate l'ignoranza, nella serie dei camion, la Craftman, in cui
Craftman mille anni fa, adesso hanno cambiato tipo tre volte spawn, okay, adesso si chiama Gun qualcosa Outdoors, okay,
nei track,
ecco, perfetto.
Addirittura, credo 2 o 3 anni fa, ogni 15 minuti entrava la safety car, entrava la caution. La scusa era di allenare i piloti. La scusa era di allenare i piloti a gestire le situazioni di caution, di ripartenza, che sono tipiche appunto delle corse sprint e Xfinity. Ma la verità è che appunto si cercava questa eccessiva spettacolarizzazione, questa, con questa formula molto artificiale.
Sì, alla fine secondo me è proprio un discorso molto più ampio, anche in generale, come noi europei, diciamo, viviamo più lo sport come evento da andare a vedere e vivere, mentre loro lo vivono come show business, cioè una roba di contorno per andare, non so, a mangiarsi qualcosa. E questo secondo me fino a un certo punto gli va bene, poi però quando c'è da portare la gente lì e quando c'è poco materiale in pista è una cosa che paghi.
Però si è rotto evidentemente qualcosa nel giocattolo, in effetti, e è una situazione difficile secondo me, sia da valutare che da risolvere, perché o sconfessi quanto hai fatto negli ultimi anni e torni indietro a una forma di automobilismo un po' più pura, oppure non so cosa ci sia ancora che si può cambiare. Voglio dire, manca l'appetibilità dei piloti, non lo so, non so se sia così.
Anche perché sembra che siamo in un momento in cui le generazioni più vecchie sono lì, però poi mancano i giovani che si avvicinano alla categoria e apprezzano questa categoria. No? Secondo me manca proprio questo salto generazionale di avvicinare la gente giovane e dargli degli spunti per dire ok, vado a vedermi la gara.
Ma anche tra i piloti probabilmente mancano dei giovani carismatici in grado di ricreare quell'interesse, perché la NASCAR vive questo dualismo eterno con la IndyCar, no? In cui al contrario si sta lavorando un po' meglio da questo punto di vista, nonostante i numeri della IndyCar, Indy 500 a parte, siano ridicoli a confronto con quelli della NASCAR. Però non so, ci sono questi piloti americani giovani come Alexander Rossi, Colton Herta, lo stesso Rosenqvist, che porta una ventata europea, quindi non so, un po' così non
forse,
mi viene il termine.
Forse appunto la IndyCar è un campionato che rispetto alla NASCAR in Europa è visto molto meglio, cioè è molto più seguito secondo me.
Però secondo me qua ci stiamo addentrando in un discorso che bisognerebbe... Che meriterebbe molto tempo, perché diventa molto complesso. Bisogna andare a fare un attimino l'analisi di quello che è il fan medio NASCAR, che è il redneck. È il redneck, è un'altra persona rispetto al fan europeo. È una persona di istruzione mediocre, una persona, e non lo dico con cattiveria, lo dico come dato statistico, è vero. È un po'... La NASCAR nasce come sport del sud, come lo sport di quella nazione americana bianca, anche un po' razzista, che sta venendo un pochino, insomma, è venuto un po' meno nel corso degli anni, quindi anche la situazione del bacino d'utenza cambia. NASCAR ha sostenuto fortemente Trump nella sua campagna elettorale, e questo pur avendo Bubba Wallace Jr., pur avendo dei piloti di colore
tutto
che cominciano
il programma
a entrare,
Next.
Il programma Next. Quindi ci sono anche delle cose poco chiare nella tendenza NASCAR, ovvero l'avvicinamento a una destra estrema come quella di Trump, e dall'altra parte invece un'apertura a nuovi orizzonti.
Forse
ecco,
un po' forzata, un po' falsa, non so, c'è un po', esatto, cioè poco sincera. Questo programma fatto apposta per le diversità
probabilmente sta mettendo fin troppa carne al fuoco, forse questo sì, ma secondo me stiamo parlando di un discorso che meriterebbe non solamente una puntata intera per essere trattato, ci possiamo pensare tra l'altro, ma anche un'analisi veramente che vada più a fondo, con più dati e più analisi e più voci.
Il fatto è che quando c'è una crisi così importante di un campionato, le cause che hanno
che è un
portato
colosso.
Esatto, le cause che hanno portato a questa crisi ovviamente sono molteplici, e dunque ce ne sarebbero di punti da affrontare.
Sono d'accordo. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, prima però ancora musica. Enrico Ruggeri, Come lacrime nella pioggia.
Dal profondo di me, come un fuoco che si accende e brucia piano l'anima, il silenzio che mi avvolge è l'unico rimedio che ho quando il mondo non si accorge quanto sono solo e le nostre vite cambiano, un perenne con noi, le nostre vite passano, apparentemente poco resta di noi, come frasi che hai scritto in spiaggia, come lacrime nella pioggia. Ascendente può cambiare l'anima, c'è una luce che ti avvolge, conta più di quello che hai, è un futuro che sconvolge. E le nostre vite cambiano, un perenne mutamento che nasce con noi, le nostre vite passano. Lacrime nella pioggia.
cambiano, un perenne mutamento che nasce con noi. Le nostre vite passano, apparentemente poco resta di noi, come frasi che hai scritto in spiaggia, come lacrime nella pioggia.
La graffiante voce di Enrico Ruggeri su Radio Statale, questa era Come lacrime nella pioggia. Siamo tornati con Notre Sport, ragazzi. A proposito di snaturalizzare i campionati, il buon Tremolada voleva dire due parole sul campionato italiano prototipi e su questa sorta di sprint race a confronto magari delle gare endurance, che sono la vera essenza dei prototipi.
Inseriamo una musichetta tipo da antica Roma in cui si mette a parlare l'imperatore.
No, più da Super Quark, io pensavo.
No, qua è più tipo Fortuna.
Ah, ok.
No.
Arrabbiato.
No, vabbè, sì. Non è il caso, cioè, anche perché ormai siamo giunti alla prima gara della seconda stagione di questo nuovo campionato italiano prototipi. Campionato che, tra l'altro, sta avendo tutto sommato un discreto successo, perché le auto in pista sono più di 20. Tuttavia è veramente triste vedere un monomarca all'interno appunto di una categoria che diceva per la stessa, prototipi sarebbero il culmine della sperimentazione motoristica, no? Cioè, le Can-Am erano dei prototipi. Le Can-Am era un campionato che poi è morto per forza di cose,
troppo pericoloso.
Ma
per
sì, cioè, perché praticamente il regolamento non aveva limiti, o quasi, no? Si prendevano delle vecchie Formula 1 che si carrozzavano, che si rendeva più aerodinamiche, più potenti possibile, si correva, quindi un campionato veramente folle. Però i prototipi sono questo, no? Sono sperimentazione, innovazione, e invece vedere un monomarca, francamente, è un po' triste. Un monomarca, tra l'altro, con gare, come dicevi te, Enrico, da 25 minuti, quindi gare sprint, quando i prototipi sono sempre stati l'essenza, l'anima delle corse endurance. Così come appunto accade in Francia, che a differenza dell'Italia ha una tradizione delle gare di durata molto, molto maggiore, con la 24 ore di Le Mans, delle auto, delle moto, il Bordeaux, che è una competizione motociclistica di 24 ore molto prestigiosa in Francia, e appunto hanno un campionato endurance ex Vidéville, ora Ultimate Series, in cui prototipi come quelli che correvano in Italia fino a due anni fa corrono gare di 6, 9, 12 ore con case ufficiali Ligé, OAC, ai tempi c'era Pescarolo, Oreca, che ha,
c'è
che
ancora
ha
la Wolf?
La Wolf c'è, ma la Wolf produce le auto del campionato italiano prototipi.
Ah,
è
il
fornitore
infatti.
Unico del campionato italiano prototipi, e per carità i Bella Rosa, che sono appunto, hanno rilevato il marchio Wolf, fanno un lavoro ottimo, sono dei veri appassionati. Ivan ha corso a Le Mans, hanno prodotto tanti bei prototipi, e ovviamente non si sono fatti sfuggire la palla al balzo quando la Federazione Italiana ha fatto il bando per la fornitura unica dei telai per il campionato italiano prototipi, pur andando loro stessi contro l'endurance che appunto loro stessi amano, perché Ivan ha corso la 24 ore di Le Mans, è un appassionato vero, e dunque è un vero peccato, tanto che, per fare un esempio concreto, le uniche due realtà italiane del mondo dei prototipi nella Le Mans Series, ovvero il team Settigar di Roberto Lacorte e il team BHK di Francesco Dracone, sono andati in Francia nel campionato Vidéville per preparare le proprie campagne nella Le Mans Series. L'esempio di Lacorte poi è esemplare, ha cominciato nel Vidéville per poi passare alla Le Mans Series nell'MP3, in P2, adesso nel 2019-2020 correranno nel WEC. Dunque hanno fatto questo bellissimo progetto, purtroppo lontano dall'Italia, però purtroppo sono stati costretti ad andare in Francia.
Fermatelo.
Questa non serviva assolutamente.
Aggiungerei, tra i team italiani che animano il panorama endurance ultimamente, anche Oregon, che si è lanciato nel P3, se non
sì,
sbaglio,
dopo l'esperienza
nel Began Trophy. Esatto.
Ragazzi, siamo in chiusura. Prima di salutarvi vi ricordo di seguirci sui social network, alla pagina su Instagram, alla pagina chiocciola notorsport_radiostatale, e sulla pagina Facebook notorsport_radiostatale. Un saluto a chi ci ascolta dai podcast, quindi da Anchor, da Spotify, da iTunes, insomma, e dal sito di Radio Statale.
Salutiamo anche sempre tutti gli amici del Baretto che ci seguono sempre,
ci
con grande
calore.
Orgoglio.
Esatto. Io saluto e ringrazio Simone Chimento.
Io sono ancora appagato da sto finale, ragazzi. Proprio stata l'uscita che Steve Jobs
manca solo il vinello.
Manca il vinello che ho il tavernello in... no.
Mattia Tremolada,
ciao a tutti.
Ed Edoardo Vercellesi,
ciao a tutti.
Un saluto anche da Enrico Boiani. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre su Radio Statale, indovinate un po', sempre con Nator Sport.